6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Stasera vogliamo ripartire dall'arresto dei due titolari di una società fiduciaria di Paradiso. I reati a cui dovranno confrontarsi sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. La vicenda è assai complessa e cercheremo di raccontarvela. Torneremo anche sulle cifre inquietanti relative alle molestie sessuali online subite dai ragazzi in Svizzera. Secondo l'organizzazione Protezione Infanzia Svizzera, un ragazzo su due ne è vittima a vari livelli. Vi proporremo la testimonianza di una ragazza che ci è passata in mezzo e le considerazioni di chi fa prevenzione. Dall'estero due temi che svilupperemo: da una parte il futuro della striscia di Gaza, che si sta disegnando senza coloro che a Gaza ci vivono e a conflitto ancora in corso, e poi dall'altra parte la nuclearizzazione dell'Africa. Sono molti i paesi da fuori interessati alla costruzione di centrali nucleari, fra i quali spicca la Russia. Ne parleremo con un ospite. La seconda parte della trasmissione invece sarà dedicata ad una sciagura naturale accaduta 60 anni fa. Siamo in Vallese, a Matmark.
Porco cane, vedo, pam, che ci rompe la montagna. Sai cosa vuol dire tutto abbasso dove è arrivato? Dei blocchi che neanche te la sogni. Tagliavano le macchine come tagliare un pezzo di pane. Prima erano tutti i miei amici, figurati, dopo tutto bianco.
La testimonianza di un friulano di 84 anni, Ilario Bagnoli, che ha vissuto quell'evento. Una valanga di ghiaccio cancellò la vita di 88 operai, in gran parte italiani, sorpresi nelle baracche del cantiere di Matmark. Sentiremo lui e il figlio di uno dei giudici del tribunale cantonale che valutò il caso. Mercoledì 27 agosto, benvenute e benvenuti a 6 di sera. L'abbiamo dunque anticipato nei titoli: due fermi e un procedimento penale aperto. Al centro della vicenda una fiduciaria di Paradiso e i due titolari finiti agli arresti nei giorni scorsi per reati finanziari. Il men che si possa dire, ve lo preannunciamo, è che è una vicenda piuttosto complessa, con molte implicazioni e addentellati, che allora cerchiamo di capire con Alain Melchionda, che mi ha raggiunto in studio. Alain, cominciamo dall'attualità di oggi.
Buonasera, sì Nicola, partiamo dal comunicato stampa del Ministero Pubblico Ticinese, arrivato in redazione stamattina alle 11.15. Il testo conferma tutto quello che eravamo riusciti a raccogliere ieri come informazioni, ma che non abbiamo potuto raccontarvi perché nella ricerca di una conferma formale ci siamo trovati davanti a un muro unito di no comment dalla Polizia Ticinese, al Ministero Pubblico Ticinese, dall'avvocato ticinese della società, mentre non siamo riusciti a parlare con lo studio d'avvocatura milanese, se non con la segretaria, che ci ha fermati davanti a un l'avvocato non è raggiungibile. I fatti lei detti: due arresti, una fiduciaria e un gestore patrimoniale, con l'ipotesi di reato che parla di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Diciamolo subito, questa è una fiduciaria che era già in qualche maniera sorta agli onori della cronaca per altre vicende nei mesi scorsi, è così?
Sì e no, e mi spiego. Abbiamo parlato ancora anche oggi alle 12.30 di Wipe Finance di Paradiso, di cui anche noi di 6 di sera avevamo riferito anche nei mesi passati, e che era entrata nel mirino delle verifiche della magistratura e anche della FINMA, che, cosa piuttosto inconsueta, aveva deciso in primavera di commissariare la società in attesa di accertamenti. FINMA, fra parentesi, che oggi ci ha risposto che non intende rilasciare dichiarazioni in merito alle novità di oggi. Ma torniamo alla Wipe. Se ne era parlato in relazione alla vendita per 2,6 milioni di franchi di azioni della casa editrice Visibilia da parte della ministra del turismo del governo italiano, Daniela Santanchè. Inchiesta che la vede indagata e ancora in attesa di processo per falso in bilancio. Società controllata dai due arrestati di questi giorni, ma nello specifico di questa inchiesta, come siamo riusciti a farci dire da fonti di polizia nel tardo pomeriggio, le persone arrestate e indagate sono sì sempre le stesse, ma la società attraverso la quale sarebbero stati compiuti i presunti malaffari è un'altra, si chiama Horizon e ha sede a Zurigo.
Alain, possiamo allora dire che l'intervento della magistratura non è riconducibile al caso Visibilia Santanchè?
Per quel che siamo riusciti ad appurare in questa intricata vicenda finora, la risposta è no, non c'entra.
Intricata è il men che si possa dire, lo dicevamo. Allora a cosa la si può ricondurre?
Il sospetto, ed è su questo che gli inquirenti dovranno fare chiarezza, è che ci siano dei legami con le truffe carosello all'IVA che troviamo nel filone di inchiesta internazionale denominato Moby Dick. Un'inchiesta sul consorzio fra mafiosi e camorristi che vede al momento una cinquantina di indagati per reati finanziari nell'ordine di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Dalle 400 pagine delle carte italiane, il nome della donna arrestata in questi giorni compare solo due volte e compare in relazione a una carta di credito a lei intestata e trovata in possesso di uno degli indagati. Ma è giusto dirlo e ribadirlo, ad oggi né lei né il suo partner sono sotto indagine per il filone Moby Dick.
L'avevamo anticipato, sono molte le ramificazioni ancora tutte da chiarire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Per chiudere, cosa possiamo ancora dire, cosa possiamo ancora aggiungere?
Mi permetto proprio in conclusione un'impressione. In questi due giorni ho parlato con molta gente, con molti colleghi anche all'estero e anche con gente del settore. La sensazione che emerge, e aggiungo purtroppo, che questo primo passo possa portare a scoprire il classico vaso di Pandora. Vedremo.
Staremo infatti a vedere. Grazie a lei Melchionda su queste novità per quanto riguarda l'arresto di due persone sulla piazza finanziaria in ambito di aziende fiduciarie. Cambiamo tema e c'è un dato nelle ultime ore che ha destato il nostro interesse in redazione, un dato anche piuttosto allarmante pubblicato dall'organizzazione Protezione Infanzia Svizzera, quello sulle molestie sessuali online patite da bambini e ragazzi. Risulta in pratica che quasi la metà dei giovani in Svizzera subisce molestie sessuali attraverso chat su videogiochi, sui social media oppure con i servizi di messaggistica. Uno su quattro è spinto a inviare foto erotiche personali. Partiamo allora dalla testimonianza di una ragazza, oggi è ventenne, che è entrata in contatto con pedofili quando aveva 11 anni tramite la chat di un gioco online e che si è resa veramente conto di essere una vittima solo anni dopo.
Iniziò tutto per due ragioni principali. Il primo fu un giochino chiamato Clash of Clans, che possedeva una chat dove si poteva parlare globalmente. Lì ci furono i primi adescamenti proprio perché c'erano le chat e poi c'erano delle chat più private che si potevano creare dei gruppi. C'erano queste cose chiamate i sex clan dove ti invitavano. Io non ero ben consapevole di ciò che fossero e di conseguenza mi ci addentrai semplicemente per conoscere gente. Poi si espanse su WhatsApp perché girarono numeri di telefono e quant'altro, conossi la persona sbagliata che mi inserì in gruppi, tanti gruppi, e praticamente fu un'escalation perché da lì in avanti fu un continuo essere inserita in gruppi contro la mia volontà in realtà.
E così da domande molto innocue si è passati a richieste più personali. Non hai mai avuto la sensazione che la cosa ti stesse sfuggendo di mano?
È difficile dirlo perché appunto avevo un'età veramente piccola, sui 10-11 anni, non sapevo neanche cosa fosse il sesso allora, non sapevo che esistessero pedofili, sapevo che c'erano persone con cattive intenzioni, questo indubbiamente, ma fin tanto tutti mi trattavano con gentilezza, diciamo che non ero abbastanza sveglia per rendermi conto che c'erano seconde intenzioni.
Possiamo dire che è stata un'evoluzione lenta che ti ha portato a questo inferno, come lo definisci tu, quasi senza che tu te ne rendessi conto?
Esatto. Completamente, perché sono quasi cresciuta dentro all'ideale del fatto che io per essere apprezzata fosse normalissimo per una donna, quindi per una bambina allora diciamo, che dovessi inviare foto di me perché almeno potevano amarmi.
Tu non sei mai riuscita a confidarti con qualcuno, con un'amica?
Non mi confidavo con nessuno, ma anche perché non avevo persone con cui confidarmi per essere schietta.
Che cosa ti ha poi fatto reagire?
Diciamo che poi più in avanti ho installato un'applicazione chiamata Discord in cui praticamente c'erano una collezione di foto pornografiche di bambine che stavano lì e io quelle le conoscevo e di conseguenza è stato quello il click che mi ha fatto dire è meglio se se ne parla di più. Io quando entrai su Discord in realtà avevo già smesso di inviare foto e fare questo genere di cose, perché un ragazzo mi aveva detto: ehi, ma questa non sarai tu, perché avevano trovato delle mie vecchissime foto di quando avevo appunto circa 11 anni su Telegram, su un canale pubblico. E da lì io mi resi conto di quanta gente c'era, di mie foto non c'era niente di particolarmente, cioè erano forse quelle più soft che avevo mai fatto, diciamo. Ma poi mi fecero vedere altre foto dove c'erano bambine con animali anche, che erano in videochiamata su Discord, che facevano cose veramente completamente fuori di testa. Poi è stata fatta una denuncia, ora non so dove sia finito il tutto.
Oggi che consiglio ti senti di dare ai bambini e ai ragazzi?
Ma il mio unico grande consiglio in realtà è mai scambiare foto di nudo, soprattutto se si è piccoli, per l'amor del cielo non si dovrebbe neanche avere quel pensiero, e soprattutto se una persona ti fa richieste estremamente personali sarebbe da evitare, soprattutto se in una tempistica molto 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 breve.
E invece agli adulti, a chi si occupa di prevenzione per esempio, hai qualcosa da dire?
Sì, essere molto più specifici sull'argomento, non aver paura di dire pedofilia, non aver paura di dire foto pedopornografiche, non aver paura di menzionare qualsiasi cosa, bensì essere veramente precisi, raccontare delle esperienze precise, perché è facilissimo fraintendere.
La testimonianza è stata raccolta da Monica Fornasier. Saluto a questo punto Lara Zgragen dell'ASPI, la Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, le chiedo una sua reazione dopo la testimonianza che abbiamo ascoltato. Cosa la colpisce di più?
Ma colpisce tutto, colpisce la consapevolezza con cui questa ragazza è riuscita a raccontare la sua storia, una storia difficile. Colpisce particolarmente la solitudine in cui si è trovata. Lei dice che non si è mai confidata con nessuno perché diceva di non avere persone con cui parlare. Spesso quando c'è l'online di mezzo, la solitudine è un elemento centrale, quindi la sensazione è quasi di non poter uscire da quella dinamica, da quel mondo, da quell'aspetto legato al digitale, che quasi inficia la possibilità poi di parlare di quello che succede nell'online. E allo stesso tempo anche la sua consapevolezza, guardando indietro, nel rendersi conto che a 10-11 anni non riusciva a capire quello che le stava capitando.
Si parla, no, delle modalità con cui è stata avvicinata e adescata e convinta anche a fornire foto di nudo. Possiamo considerarla una tipica modalità usata in questo ambito?
Direi sì, anche a livello di ricerche quello che emerge è che solitamente gli adescatori utilizzano proprio le piattaforme social piuttosto che le piattaforme di gioco online. La ragazza citava Clash of Clans, e poi un adescatore cerca il contatto preferenziale, quindi chiede il numero di telefono, quindi cerca di poi costruire con la vittima un rapporto di fiducia dove tipicamente arrivano molte parole gentili, molti complimenti, e dove si trova probabilmente, come diceva la ragazza nella testimonianza, quello che magari non si ha nella vita quotidiana.
Ci sono queste cifre da cui siamo partiti, le cifre dello studio di protezione infanzia svizzera, che sono davvero piuttosto impressionanti: la metà dei giovani dunque vittima di molestie sessuali online. Ecco, voi fate prevenzione da anni a scuola con i ragazzi, avete anche voi l'impressione che sia così alta questa percentuale? E le chiedo se c'è qualcosa, cos'è che non funziona eventualmente?
Prima di rispondere alla sua domanda mi piacerebbe fare un inciso. Sono stati citati i dati del 22. Nel 2024 è stato condotto lo studio James nuovamente, che ha riportato dati ancora più allarmanti, perché si arriva a quasi la totalità. Il 91% dei ragazzi e delle ragazze intervistate hanno dichiarato di aver ricevuto richieste a sfondo sessuale.
Ecco, questo è un aggiornamento fresco dunque. 9 su 10 hanno subito questo, insomma, un abuso.
Esatto. E delle richieste a sfondo sessuale. C'è stato davvero un aumento esponenziale. Per rispondere invece alla sua domanda, se abbiamo l'impressione che il nostro messaggio faccia fatica a passare, beh, posso dirle di no. Quello che vediamo sono dei bambini e degli adolescenti molto consapevoli. A scuola elementare, nei programmi di prevenzione, parliamo di adescamento. I bambini, quando si parla di comunicare con sconosciuti, mostrano emozioni legate alla paura, quindi la paura come emozione che da qualche parte protegge. Alle scuole medie troviamo dei ragazzi molto in chiaro, cioè riescono a capire quelli che sono i segnali d'allarme, forse a scuola media li sentiamo estremamente sicuri, questa cosa a me non succederà mai, quindi forse bisogna proprio lavorare su questa consapevolezza, cioè del fatto che potrebbe davvero succedere a chiunque, e i dati lo dimostrano.
Beh, non si può dire che le sfide siano poche. Le chiedo, le sfide maggiori sono magari quelle su cui si devono confrontare anche gli adulti, quindi i genitori?
Sì, assolutamente, è proprio importante poter lavorare nell'ambito della prevenzione, della sensibilizzazione con i genitori, quindi parlare in modo chiaro, come diceva la ragazza, di quelli che sono i rischi, anche usando le giuste terminologie. E noi mettiamo l'accento sul fatto che l'educazione all'online è comunque un'educazione emotiva, è un'educazione affettiva. In qualsiasi situazione si possa trovare un minore, se qualcosa sembra strano o disagevole, poterne parlare con qualcuno.
Lara Zgragen, io la ringrazio per essere stata nostra ospite. Buona serata.
Grazie mille, grazie.
L'attualità estera ora. Israeliani e americani discutono oggi a Washington sul futuro di Gaza dopo la guerra, e questo anche se non c'è alcun accordo di cessate il fuoco e la fine del conflitto non è quindi all'orizzonte. Questo incontro è stato annunciato ieri da Steve Witkoff, l'emissario speciale in Medio Oriente di Donald Trump. Mi ha raggiunto in studio Naima Chicherio. Allora, cosa possiamo aspettarci?
Allora, stando a Witkoff, il piano americano del dopoguerra per la striscia è un piano completo, solido, dove a dettare le linee guida sono state solo le migliori intenzioni, così ha detto l'emissario speciale. Alla base del progetto c'è la forte motivazione umanitaria del presidente, queste sono state le sue parole, non so però come si debba interpretarle. Donald Trump ha detto più volte che quello che sta succedendo a Gaza è terribile. Due giorni fa, quando è stato bombardato l'ospedale Nasser, era contrariato, ha detto I'm not happy, non sono contento, quindi la dimensione umanitaria è venuta fuori più volte, ma Israele non ha mai subito limitazioni a livello militare e il piano di ricostruzione della striscia, tema stasera appunto alla Casa Bianca, finora è stato ricalcato più sulle opportunità imprenditoriali che sulle esigenze e la volontà dei palestinesi. Poi è difficile dire cosa scaturirà da questa riunione, definita grande sempre da Witkoff, perché non sappiamo, oltre ai ministri degli esteri, chi partecipa, non è stato detto. Fra i mediatori, mi riferisco al Qatar, non c'è grande ottimismo. Abbiamo mandato una proposta per un cessate il fuoco, ma non ci sono state risposte, hanno detto da Doha. Hamas questa proposta l'ha accettata, eppure Witkoff ha detto che è la parte palestinese a fare la difficile e a rallentare qualsiasi tipo di progresso. Malgrado questo, gli Stati Uniti dicono che entro la fine dell'anno la guerra finirà. Vedremo quale peso avranno avuto i negoziati oltre alla ragione delle armi.
Ecco Naima, proprio a proposito della situazione sul terreno, le operazioni militari si sono intensificate e di molto nel nord della striscia.
Sì, l'esercito israeliano è entrato in una nuova zona di Gaza City, la sua conquista prosegue, ma non sempre Israele ottiene gli obiettivi dichiarati, fra questi l'evacuazione della città. Prima dell'arrivo dei soldati questi settori vengono bombardati, ci sono movimenti di popolazione molto veloci, la gente scappa ma non sempre scappa dalla parte giusta, e sembra che molte persone si siano nascoste ancora più all'interno di Gaza City, complicando quindi la loro posizione, e andarsene era già molto pericoloso. Ecco, queste sono voci da Gaza City, sono state diffuse e verificate dalle agenzie internazionali, le sentiamo anche perché saranno sempre più rare, visto che a Gaza i giornalisti sono sempre meno. Ibrahim, il primo, dice che da giorni a Gaza City Israele fa saltare in aria le auto, quindi chi ne aveva una e ci faceva affidamento per andarsene non può più usarla, deve farlo a piedi. Poi c'era Mohammad che ha detto: abbiamo sentito i droni, ci stavamo allontanando, sono caduti dei volantini sulla testa, l'ordine di evacuazione, un attimo dopo ci sparavano addosso. Quindi Israele dice loro di lasciare la città, ma di fatto non gli dà il tempo di farlo. A parte questo, tanti hanno deciso di restare a Gaza City, qualsiasi cosa succeda. Il rischio per loro è che Israele, se non obbediscono appunto all'ordine di evacuazione, li considererà tutti come dei terroristi.
Gli aggiornamenti in diretta con Naima Chicherio, Naima che ci diceva che le voci saranno sempre più rare. Ecco, noi oggi una voce dalla striscia di Gaza siamo riusciti a raccoglierla, viene dal centro della striscia, Deir al-Balah, precisamente vicino all'ospedale di Al-Aqsa, e appartiene al giornalista Aziz El Kalut, raggiunto al telefono da Sofia Stroppini.
I'm just here in a tent of the journalist and Mi trovo qui con altri giornalisti in una tenda con internet e elettricità per poter continuare a lavorare.
Che cosa vede?
Sono nel cortile esterno, fa molto caldo, c'è un gruppo di sfollati, ne ho visti alcuni che entravano. Dentro è affollato, non c'è spazio per tutti i pazienti, alcuni sono per terra, altri nei corridoi.
Inside the hospital there is patients on the grounds on the corridors of the hospital.
Lei ora sta lavorando e come si sente al pensiero che molti suoi colleghi sono stati uccisi facendo il suo mestiere?
Israeli claim that they didn't target.
Israele ha dichiarato di non aver preso di mira i giornalisti, ma di fatto non sappiamo se saremo o meno il prossimo obiettivo e come giustificheranno la nostra uccisione. Noi giornalisti palestinesi abbiamo la responsabilità di trasmettere la voce dei civili e delle persone che soffrono qui a Gaza, far sapere alla gente là fuori cosa sta succedendo all'interno. Se i giornalisti diventano un bersaglio, nessuno saprà che tipo di crimini vengono commessi qui nella striscia di Gaza.
But now if the journalist became the target, nobody will know what kind of crimes are committed here in Gaza.
Ha paura.
Of course, I'm very scared now.
Certo, ho molta paura. Anche la gente, anche i civili guardano noi giornalisti considerandoci un bersaglio per Israele e quindi vogliono stare lontano, molto lontano da noi. Siamo un bersaglio per gli israeliani e anche per i civili qui a Gaza che non vogliono essere coinvolti dagli attacchi israeliani che hanno colpito i giornalisti negli ultimi giorni.
They don't want to be harmed by Israeli bombardment as a result of targeting journalists the last few days.
Lei comunque, nonostante il grande pericolo, vuole continuare ad essere un giornalista.
Look, I'm a journalist and I know that I learned in journalism that I am transferring the news for the people, but I don't know one time I will be the news.
Sono un giornalista, ho imparato a fare il giornalista dando le notizie alla gente, ma non so se un giorno la notizia sarò io. Intanto continuerò finché non sarà più possibile farlo. Dopo l'invasione di Gaza City, quando l'esercito israeliano spingerà la gente al centro e al sud fino al confine con l'Egitto, non ci sarà più tempo. A quel punto inizieremo a correre con le altre persone e cercheremo di metterci al sicuro e saremo dei civili anche noi.
Yes.
Le parole del giornalista palestinese Aziz El Khalout che si trova nella striscia di Gaza. Ci occupiamo ora di energia nucleare, tema sempre caldo in Svizzera, ma questa volta lo vogliamo affrontare da una prospettiva africana. Prendiamo il Niger, uno dei paesi più attivi in Niger è la Russia, che qui ha proposto la costruzione di una centrale nucleare. La Russia sta mettendo le mani anche sulle ingenti riserve di uranio del paese, che dopo l'insediamento di un governo militare ha sequestrato una delle più importanti miniere di proprietà francese. Ne parliamo con Freddy del Curatolo. Ecco, il Niger non è certamente l'unico paese ad essere interessato alla questione energetica e non è nemmeno l'unico paese ad essere sotto influenza russa.
La Russia espande sempre più i suoi interessi in Africa e oltre alla sicurezza e alle infrastrutture, una delle chiavi per conquistare i governi di un po' tutto il continente è l'energia nucleare. Recentemente Mosca ha prospettato la possibilità di costruire una centrale nucleare nel Niger, che è un paese da tempo sotto la sua egida ed in mano a una giunta militare che è stata portata al potere dalla disciolta Wagner. Il Niger è un paese ricchissimo di uranio. Per anni le sue miniere nel deserto, alcune oggi esaurite, hanno alimentato il settore nucleare francese. Attiva era invece quella sempre francese di Orano, con una riserva di 1.400 tonnellate. È stata sequestrata alcuni mesi fa dal nuovo governo nigerino. Con il graduale abbandono politico e economico delle sue ex colonie africane, Parigi si rifornisce in paesi dell'ex Unione Sovietica come Kazakistan e Uzbekistan. Così Putin punta non solo a estrarre, ma anche a rendere indipendente uno dei paesi nella sua orbita dal punto di vista energetico. Pur essendo così ricco di materia prima nel sottosuolo, infatti il Niger deve importare energia elettrica dalla Nigeria e fa ancora larghissimo uso di carbone. In una recente visita nella capitale Niamey, il ministro dell'energia russo, Sergei Zvilevev, ha detto: il nostro compito non è semplicemente quello di partecipare all'estrazione dell'uranio. Dobbiamo creare un intero sistema per lo sviluppo dell'energia pacifica in Niger.
Il Niger, diciamolo, non è il solo stato con cui Mosca ha già raggiunto un accordo per la costruzione di reattori nucleari. Ecco, parallelamente alla sua politica di militarizzazione di paesi che sono notoriamente poco stabili, la loro nuclearizzazione sembra davvero essere un obiettivo concreto.
Decisamente. La lista delle nazioni africane che hanno già firmato protocolli d'intesa con la Russia è già corposa e non ci sono solo governi con cui collabora già in altri settori come Sudan, Repubblica Democratica del Congo o la stessa Nigeria, ma anche quelli di paesi emergenti come il Ghana, il Kenya, l'Etiopia, la Tanzania e tutta la fascia nordafricana in cui l'Egitto, con contributi anche sovietici, è già avanti nella costruzione nel deserto di quella che sarà la seconda centrale nucleare in Africa, dopo l'unica attualmente funzionante, quella di Kyberg in Sudafrica.
E Russia a parte, la nuova frontiera del nucleare sembra proprio dunque l'Africa, con investimenti e prestiti marcatamente occidentali. Quali sono le nazioni più inclini a sposare questa logica energetica e perché?
Oltre a Nord Africa, che sicuramente arriverà per primo a gestire reattori nucleari, recentemente il Kenya si è mosso in questa direzione, ottenendo i permessi dall'Associazione Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA. La zona prescelta sembra quella del bacino del Lago Vittoria, ecosistema da cui derivano grandi introiti attraverso la pesca e da cui dipendono decine di migliaia di keniani. La decisione avviene nonostante una politica spiccatamente ambientalista di Nairobi e la quasi autosufficienza tramite fonti alternative come il geotermico e l'eolico. Ma gli investimenti condivisi con le potenze mondiali, che portano in dote tante altre opportunità, sono sempre ben accetti.
Gli aggiornamenti con Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dall'Africa. Vogliamo ora approfondire questo tema e lo facciamo con Luciano Pollichieni, che è esperto di geopolitica africana e tra l'altro autore della newsletter Africanismi. Buonasera, ben arrivato.
Grazie, grazie a voi per l'invito, sempre un piacere.
Perché dunque puntare sul nucleare? Perché farlo in Africa? Insomma, la possiamo considerare una sorta quasi di nuova frontiera da conquistare?
Sì, sicuramente. L'Africa, come tutti sappiamo, è il continente più giovane, è quello che sta sperimentando la crescita demografica più forte e più sostenuta di tutti i continenti del pianeta e che ha una grossa fame di energia. Ovviamente deve soddisfare questa fame di energia tenendo presente da una parte della necessità di limitare il più possibile l'aumento di produzione energetica rispetto agli impatti ambientali, dall'altra di ottenere energia a un prezzo che sia accessibile. Se noi teniamo a mente queste caratteristiche fondamentali, ci riusciamo a spiegare perché ci sia un crescente interesse di governi di diverso tipo in diverse parti del continente per garantirsi un accesso all'energia nucleare.
Si parlava del ruolo della Russia in ambito di nuclearizzazione, ma anche poi in altri ambiti. Sappiamo che la Russia ha delle mire proprio sull'Africa. Ci sono anche altri paesi che queste mire ce le hanno, penso alla Cina e alla Turchia. Qual è il loro atteggiamento di fronte a questo attivismo russo? Stanno a guardare oppure cercano in qualche maniera poi di riposizionarsi anche loro?
Credo che in realtà in questa fase stiamo vivendo un momento in cui diversi paesi e diversi attori cercano di formulare una propria strategia africana basandosi su quelli che sono gli obiettivi che vogliono ottenere da una parte e soprattutto le risorse di cui sono a disposizione. Ecco, parlavamo del nucleare, anche la Turchia ha un certo interesse a investire e a garantire l'approvvigionamento di energia nucleare da parte degli stati africani. La Cina sta facendo dei progetti analoghi, anche se ha cambiato molto la propria strategia, che è fondata molto di più sul potenziamento del capitale umano rispetto a quanto non fosse in passato. In tutto questo ci siamo anche noi europei, che stiamo cercando anche di rivedere le nostre strategie di approccio e di interazione con il continente. E poi c'è anche la nuova apertura americana agli interessi africani, che è cominciata con la presidenza Biden, ma che sta proseguendo anche con la presidenza Trump, seppure seguendo una dottrina e degli interessi che sono abbastanza diversi rispetto a quelli del predecessore di Donald Trump. Quindi vediamo che è un momento in cui il continente è affollato. La differenza rispetto al passato è che c'è anche un'agenda africana, ci sono delle istanze da parte del continente, e le strategie che funzionano meglio sono quelle che riescono a tenere conto e inglobare queste istanze all'interno dei propri disegni.
In questo senso gli stati africani stanno comunque compiendo qualche passo di autonomia, quindi di liberazione rispetto a certe dipendenze internazionali?
Assolutamente, ma non dimentichiamoci, quando parliamo del discorso del colonialismo o del neocolonialismo, secondo alcune visioni che circolano nel continente, non è solamente un dibattito che contrappone o che si sostanzia nel dibattito tra africani da una parte e potenze più o meno rilevanti extra-africane, è un dibattito che è anche intra-africano, per esempio quello sull'eredità coloniale, per esempio sulla possibilità di utilizzare le lingue, l'inglese, il francese, il portoghese, che sono frutto della dominazione coloniale, ma che alcune classi dirigenti locali vogliono mantenere e utilizzare proprio per mettere al servizio questo patrimonio linguistico alle necessità economiche e di sviluppo di alcuni paesi del continente. Il neocolonialismo, il dibattito sul neocolonialismo vero o presunto, è un dibattito che si anima soprattutto rispetto alle diverse posizioni che ci sono all'interno del continente.
Luciano Pollichieni, esperto di geopolitica africana, autore della newsletter Africanismi. Con le sue considerazioni si sono fatte le 18:30, state sempre ascoltando 6 di sera. Fra poco ci occuperemo di una pagina storica svizzera anche sanguinosa, un evento naturale che 60 anni fa causò la morte di ben 88 operai, in gran parte italiani. La valanga di ghiaccio che travolse le baracche del cantiere della diga di Mattmark in Vallese. Prima però Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
Sì, iniziamo con una notizia ancora, come dire, in divenire. C'è stata una sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis negli Stati Uniti. Ci sarebbero, secondo alcune informazioni, almeno 20 vittime tra morti e feriti. Altre informazioni parlano di 2 bambini morti di 8 e 10 anni e 17 feriti. Lo sparatore si sarebbe suicidato. L'allarme è scattato alle 8:30 ora locale, erano le 15:30 qui in Svizzera. Le informazioni, come detto, sono ancora frammentarie e si sa abbastanza per certo che almeno 10 bambini sarebbero ricoverati in ospedale. Poi il fronte del maltempo che si sta avvicinando e a momenti colpirà il Grigione e il Ticino in particolare. Sono in arrivo piogge molto forti, come detto, sia nei Grigioni che in Ticino, mentre in Svizzera ha diramato allerte di grado 4 e 5, quindi pericolo forte e molto forte dalle 21 e fino a venerdì. L'epicentro nella zona alpina. Alcuni provvedimenti sono già stati presi nelle zone alluvionate lo scorso anno. Lo stallo, 14 persone sono state fatte evacuare preventivamente dalle proprie abitazioni. Poi il municipio di Cevio ha sbarrato l'accesso alla Val Bavona da Cavernio dalle 21 fino a venerdì, e poi quello di Biasca ha sbarrato la strada per la Valle Pontirone all'altezza di Sant'Anna e anche l'accesso ai pedoni e cicli sul Ponte Vecchio tra Biasca e Polleggio. Il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha comunicato oggi l'abbattimento a Cevio di un lupo maschio adulto eseguito dai guardiacaccia nell'ambito dell'ordine di abbattimento di un singolo lupo in Alta Valle Maggia. Come da prassi, la carcassa sarà analizzata. Il Consiglio di Stato ticinese ha preso posizione nella consultazione preliminare sul pacchetto di accordi Svizzera-UE. Per il governo costituisce un miglioramento rispetto all'accordo istituzionale del 2018, tuttavia ritiene necessarie precisazioni sulle peculiarità dei cantoni di frontiera, quindi anche del Ticino, particolarmente toccati da determinati aspetti critici. Per l'esecutivo ticinese il pacchetto di accordi andrà sottoposto all'approvazione congiunta sia di popolo sia dei cantoni. Infine oggi il Partito Socialista Ticinese e i suoi alleati hanno ufficialmente avviato la campagna per l'iniziativa che chiede di limitare i premi di cassamalati al 10% del reddito disponibile. L'iniziativa chiede che la parte dei premi di cassamalati eccedente il 10% venga coperta dal cantone. La votazione cantonale si terrà il prossimo 28 settembre. Nella stessa data si voterà anche su un'altra iniziativa legata alle casse malati, l'iniziativa della Lega che chiede la deducibilità dei premi.
Un pezzo di storia nella seconda parte di 6 di sera. 60 anni fa, il 30 agosto 1965, 2 milioni di metri cubi di ghiaccio e detriti si staccarono dal ghiacciaio della Lallin nella valle di Saas, in Vallese, travolgendo il cantiere della diga di Matmark. Quel giorno morirono 88 operai, 56 italiani, 23 svizzeri, 4 spagnoli, 2 austriaci, 2 tedeschi e una poli. Questa storia vogliamo raccontarvela o ricordarvela con gli occhi e la memoria di chi l'ha vissuta direttamente. Ilario Bagnoli è friulano di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, oggi ha 84 anni ed è residente a Inz, nel canton Berna. Lui è un testimone di quella sciagura. Da circa 2 anni lavorava all'epoca come autista di bulldozer a Matmark e quel lunedì di 60 anni fa alle 17:15 vide la lingua sospesa del ghiacciaio rompersi, staccarsi e precipitare a valle, seminando così morte e distruzione. Sentiamolo al microfono di Luca Beti.
30 agosto, già al sabato e la domenica parlavano quelli della notte, è venuto giù un blocco, è venuto poco. Tutto il momento io ho un grande blocco di sasso che spingo fuori, butto giù questo grande sasso, torno indietro, porco cane, vedo, pam, che si rompe la montagna.
Il ghiacciaio si rompe.
Sì, il ghiacciaio, sì. Il ghiaccio, sì. Sai cosa vuol dire tutto abbasso dove è arrivato? Dei blocchi che neanche te la sogni. Tagliavano le macchine, come tagliare un pezzo di pane. Porca miseria, prima erano tutti i miei amici, figurani, dopo tutto. Bianco, sono cominciati a urlare, sai.
2 milioni di metri cubi di ghiaccio sono scesi in una velocità impressionante e tu l'hai visto con i tuoi occhi, lo vedi ancora adesso come se fosse ieri.
Come forse adesso, capisci, proprio, guarda, una cosa tremenda. Allora, dopo è arrivato il mio capo, siamo andati a prendere un drax giù al paese di San Miguel, l'abbiamo portato, non so che ora che ho finito la notte, no? E il giorno dopo torno su, cominciare tutto a basso dove è arrivato il ghiaccio, far come fai il cimento.
A girarlo?
Cioè, girare, e lo buttavi là se trovavi pezzi, attento come ti dico bene, pezzi di personale. Giù a basso dove avevamo i magazzini, l'hangar era per tutti quelli morti. Quando uno era completo partiva direttamente.
Completo vuol dire che veniva ricomposto perché il ghiaccio aveva squarciato.
Se ti dico, se fino a che non è stato trovato tutti i pezzi non partiva. Allora io scavavo sempre, tiro l'occhio e vedo un busto. Senza gambe, senza braccia, senza dita. Oh, farà Giuseppe. Fa Ilario. Ma sì, ho detto Giuseppe, io è della nostra squadra. E lui ho detto, dovrebbe avere, fumavo con le sigarette HB. Porco cane, allora, quando sei in squadra sei
una famiglia,
tutto di tutti.
Tutto di tutti.
Ecco, cosa ho detto? Di 1000 persone erano in 2 che fumavano quelle cose lì, vedi?
Come dicevi prima, tra le vittime c'erano degli amici vicinissimi a te, perché eravate in squadra.
Bah. Era uno di Belluno, si dormiva nel stesso, eravamo in 6 in camera. No? Lui aspettava una telefonata di sua moglie, che era incinta, che potesse dar giù. E la telefonata è venuta contraria, annunciare la morte di suo. Al 45esimo?
O al 40, Ilario?
Nel 40. Sono venuti la prima volta quelli di Belluno là ho detto: signora, io sono un amico, ero amico di suo marito. E lui aspettava, diceva sempre: porco, quando arriva sta telefonata. E lei mi fa: vedi, questa è mia figlia, quella che aspettava Fabiano. Vedi, l'ho detto, lui l'hanno trovato sotto là, roba tremenda.
E questa era la testimonianza dell'84enne Ilario Bagnoli. Alla sciagura, come logico, seguì il cordoglio, ma subito si sollevò la questione sulle responsabilità per la morte degli 88 operai. Le officine, gli uffici, le mense e i dormitori di un'impresa infatti erano stati costruiti sulla traiettoria di caduta del ghiacciaio. La catastrofe era davvero imprevedibile, come si sostenne subito dopo o si sarebbe potuto evitare? E perché il ghiacciaio dell'Allalin non era stato monitorato come avevano raccomandato gli esperti? Insomma, tante le domande. E ci fu ben inteso un iter penale dopo un'istruttoria durata 7 anni nel 1972. Il processo presso il Tribunale Distrettuale di Vispe e quello d'appello a Sion si conclusero con l'assoluzione dei 17 imputati. Uno dei 5 giudici del Tribunale Cantonale era Paul Eugen Burgen. Oggi suo figlio Thomas Burgener, ex consigliere nazionale socialista ed ex consigliere di Stato vallesano, che all'epoca aveva 18 anni, ricorda quella vicenda sempre nell'intervista di Luca Beti.
Signor Burgener, suo padre fu incaricato dalla corte di studiare i dossier per preparare una relazione e una proposta di sentenza. Che ricordi ha dai mesi che precedettero il processo a Sion?
Mi ricordo bene che siamo stati un po' in montagna, ma chalet fra Briga e Fispa, 1300 metri di altitudine, e lì e mio padre andava sempre a 5 la mattina fino alle 9, studiava sempre questo dossier. Erano 7 cassette dove si mette anche le mele, pieno di dossier, e lui studiava nel dettaglio tutta questa cosa.
E a quale conclusione giunse suo padre dopo aver studiato la documentazione a sua disposizione?
Lui ha visto che l'Electrovat, che è stato il maestro dei lavori lì su Mark, dovrebbe aver venire questo che è successo dopo, perché erano degli articoli dei scientifici, un signor dell'ETH a Losanna, che aveva detto che il ghiacciaio di Allalin, quello che parte che è staccata e precipitata alla valle, era pericoloso. Questo è stato un articolo che i responsabili dell'Electrovat dovrebbero conoscere questa situazione. Anche nel 1949, anche già una parte del ghiacciaio si era staccata e precipitata alla valle. Tutti nella valle sapevano. E poi non era anche un sistema di allarme che i lavoratori avrebbero potuto di scappare via. E tutto questo hanno non preso in considerazione.
Dal momento che i responsabili del cantiere dovevano essere a conoscenza del pericolo, perché decisero di costruire una parte dei dormitori, degli uffici, delle officine del cantiere direttamente sotto il ghiacciaio dell'Allalin?
E io penso, e anche penso che mio padre, che se avevano fatto queste baracche a un altro posto, un po' verso Sazal Makel, sono più lontani dal posto di lavoro, e per questo penso che avevano in testa di fare avanti lavori sulla diga più presto, e questo avevano messo non volontariamente ma con negligenza, che vogliono avere i lavoratori più presto alla diga per finire anche quest'anno di 1965.
Suo padre chiese la condanna per omicidio colposo di 4 dirigenti della Electrovat, ma la Corte Cantonale assolse tutti i 17 imputati. Come mai?
Alla fine la maggioranza del tribunale, non so, 3-2 o 4-1, penso piuttosto 4-1, non hanno accettato la proposta del mio padre e hanno assolto da nuovo tutti in questa procedura. Una cosa che era importante di sapere in questo periodo degli anni 70, penso che tutto il sistema politico era coinvolto in questo processo. Tutti hanno detto che non possono punire delle persone che ci hanno apportato il lavoro a questa regione. Penso che questa aveva anche stata una pressione sul tribunale della prima e anche della seconda istanza. I due uomini hanno giocato un ruolo tanto difficile, perché il consigliere federale Roger Bonvin, lui quando è stato giovane ha lavorato per Electrovac, e anche un altro, Gerhard Schnitter, un ingegnere della ETH di Zurigo, hanno detto subito, 2 o 3 giorni dopo la catastrofe, che nessuno, ma veramente nessuno, avrebbe potuto vedere questo che è successo e che è stata una catastrofe della natura.
Signor Burgener, a 50 anni di distanza, con la fine del periodo di segretazione degli atti processuali, lei può finalmente parlare del ruolo che ebbe suo padre nel processo. Come visse suo padre la sentenza di assoluzione?
Lui ha fatto una depressione, dopo andava bene, non era più il stesso uomo che avanti il processo. Mio padre non ha mai accettato questa situazione. E anche quando è morto, aveva 84 anni, qualche settimana ancora prima della sua morte ha detto: ah, ma questa era una grande ingiustizia, e che lui non ha mai potuto accettare questo verdict.
Il ricordo di Thomas Burgener, figlio di uno dei 5 giudici del Tribunale Cantonale Vallesano, tribunale che alla fine prosciolse i 17 imputati nella sciagura di Mattmark. Sono passati 60 anni. Per stasera è tutto, spazio ora allo sport. A domani.